E dovremmo essere pochi minuti dopo mezzogiorno, se ho fatto i conti giusti. Non sto trasmettendo in diretta, questa è Radio Onda Rossa, la frequenza 87.9, ma potete ascoltarla in diretta dal sito ondarossa.info e potete riascoltarvi gli episodi che vi interessano di ogni trasmissione non in diretta, sempre dal sito. Quella che sta per cominciare è una puntata dell'Orda d'Oro, una trasmissione che va in onda un mercoledì ogni due a mezzogiorno, in cui rispondiamo a tutte le vostre domande e curiosità sull'Asia centrale, e lo facciamo con la sicurezza di chi sa che tanto raramente in italiano troverete queste informazioni da altre parti, quindi dovete affidarvi a noi. Finalmente, dopo 6 mesi di attività, abbiamo una mail, abbiamo un indirizzo mail dove potete scriverci per commissionarci nuove puntate, farci domande sull'Asia centrale, sul Caucaso, se vi interessa, cercheremo di rispondere, fare del nostro meglio. Potete farci complimenti per la musica, anche ve lo dico, una possibilità. E se avete bisogno di inviare mail di lamentela su come copro le notizie che arrivano dalla Georgia o sulle mie posizioni sul colonialismo in Unione Sovietica, è il posto perfetto, inviate tutto lì. La mail è ordadoro@ondarossa.info. Sì, lo so che è complicata, in effetti non è facile da ricordare, quindi lo ripeto: ordadoro@ondarossa.info. E devo in realtà iniziare la puntata di oggi con quello che per me è un annuncio triste, che per motivi di lavoro mi devo fermare fino al 25 settembre e quindi Lorda d'Oro non avrà nuovi contenuti per 2 mesi. E allora ho deciso che per lasciarvi con qualcosa di allegro che vi faccia venire voglia di tornare ad ascoltare questo programma, oggi parliamo di consigli di lettura, così anche magari in questi 2 mesi in cui non ascoltate la trasmissione, se vi viene voglia di sapere qualcosa di più dell'Asia centrale, vi lascio qualcosa per approfondire, o magari anche se avete voglia di leggere qualcosa o guardare qualche documentario che non è nella vostra zona di comfort solita. E perché è l'ultima puntata, estate, voglio lasciarvi con un bel ricordo di questa trasmissione, ho deciso che la parte musicale della puntata di oggi sarà tutta dedicata a quelle che sono per me le performance più belle che ci sono state regalate dai paesi balcanici e caucasici a Eurovision. Se non sapete cos'è Eurovision, male, molto male. Eurovision è una gara di canto che coinvolge quelli che sono i paesi dell'Europa geografica, quindi cioè, appunto arriva fino al Caucaso. Avrete probabilmente sentito quest'anno le polemiche sulla partecipazione di Israele, quindi diciamo coinvolge più paesi di quelli che sono l'Europa, in anni recenti ci sta partecipando anche l'Australia. Comunque nasce in realtà come un progetto per dimostrare la capacità di gestione delle dirette da parte delle varie reti nazionali dei paesi europei, perché l'idea era organizzare un contest di canto che venisse mandato in diretta contemporaneamente in più di un paese europeo negli anni 50. Questa cosa ovviamente all'epoca era tecnicamente molto complicata, e ha questa regola rimasta dall'epoca che deve essere una diretta e quindi non si può censurare quello che succede nella performance. Nel corso degli anni Eurovision diventa molto popolare tra la comunità queer europea e poi mondiale, oggi sta rivivendo in particolare un revival molto forte, e in parte il fatto che le performance debbano essere mandate in diretta in realtà aiuta a mantenere questo aspetto di interesse, no, per la comunità queer, perché performer che portano tematiche politiche sul palco non possono essere censurati negli altri paesi, quindi ci sono stati in alcuni anni delle controversie, di una parleremo oggi. Per cui appunto temi politici sono stati presentati e mandati in diretta diretta nel paese confinante, per esempio Armenia e Azerbaigian partecipano entrambi ad Eurovision, Ucraina e Russia partecipano entrambi, Israele partecipa, e quindi ci sono state negli anni una serie di controversie perché appunto queste, cioè le reti nazionali di questi paesi non hanno potuto censurare quello che veniva detto. Vabbè. Ci sono migliaia di storie del genere nella storia di Eurovision. Andatevele a leggere se siete interessati. Andatevi a vedere le contestazioni fatte ad Israele, a Eurovision. Alcune sono state abbastanza divertenti. Però, soprattutto, Eurovision sviluppa un'estetica particolare. Prima di tutto, un'estetica che è molto negli anni diventata apprezzata dalla comunità queer, in particolare dalla comunità gay. Ma anche si sviluppa in direzione dello sviluppo di un pop che sia etnico, folcloristico, nazionale. In Eurovision c'è un meccanismo di voto che vede due giurie, una tecnica e una popolare, e negli anni si nota proprio uno scollamento tra i gusti di queste due giurie. E si nota anche che ci sono una serie di performer di alcune nazioni che iniziano a prestare attenzione a vincere il voto popolare, quindi vincere il voto popolare, anche se non si vince l'intero contest, diventa quasi più interessante. Questo è il caso, per esempio, dei Goa, questo gruppo ucraino di cui abbiamo già sentito in realtà una canzone che si chiama Shum. Sono arrivati secondi l'anno in cui l'Italia ha vinto Eurovision, sono arrivati secondi però vincendo o comunque arrivando molto vicini a vincere il voto popolare. Quindi se da una parte abbiamo queste giurie che votano, giurie tecniche che tendono a sempre dare molto risalto a ballate cantate in lingue tradizionali, quindi l'inglese e il francese sono molto apprezzati, sonorità che sono assolutamente occidentali, dell'Europa occidentale, eccetera, molto di impostazione classica del canto, dall'altra parte la giuria popolare invece apprezza performance che sono, che integrano elementi folcloristici che sono lingue locali, anche lingue piccole, proprio di minoranze linguistiche di paesi, includono elementi folcloristici nelle coreografie, nei vestiti, nei versi proprio delle canzoni, e includono degli strumenti tradizionali, spesso in versione pop o techno, quindi comunque cose che si possano ballare, ecco, quindi non stupisce, diciamo, per il contesto, però diciamo questo dà la possibilità a performer di paesi meno rappresentati in Europa, quando parliamo, no, della cultura europea in generale, di presentare la propria cultura al resto del continente. E secondo me nessuno capisce questa cosa bene come gli ex paesi della Jugoslavia e i paesi caucasici, cioè loro mandano delle cose meravigliose, semplicemente, cioè l'ex Unione Sovietica partecipa a Eurovision mandando sempre delle performance che sono, boh, cioè bellissime da guardare e che soprattutto strizzano molto l'occhio alla cultura queer in un contesto in cui non, cioè l'essere queer non è necessariamente ben visto, no? Sappiamo che la Russia, per esempio, ha instaurato una serie di leggi contro la propaganda gay abbastanza inquietanti. Però Eurovision rimane come uno strumento di, se vogliamo, anche di resistenza, no? Attorno ad alcuni di questi valori. Vengono organizzati dei party per guardare Eurovision in questi paesi, vengono organizzati in realtà un po' in tutti i paesi, però all'interno di questi paesi proprio rimane Eurovision una maniera per portare la propria cultura e celebrare no, l'estetica queer in maniera ufficiale. Vi dico che purtroppo il Kazakistan non ha accettato quest'anno la regola di fare broadcasting di Eurovision in diretta perché il Parlamento sta considerando una legge contro la propaganda gay e quindi vorrebbero esercitare il diritto di censura e quindi purtroppo il Kazakistan non farà parte di Eurovision nel 2025 e ci siamo veramente, cioè questa è una perdita collettiva enorme perché se c'era un paese che poteva regalarci ispirarci tanto in termini di musica tradizionale con elementi etnici in chiave un po' techno, era il Kazakistan, cioè avrebbero proprio sbancato ad Eurovision. Quindi speriamo che il governo si riprenda, speriamo che i 91 possano partecipare ad Eurovision. Detto ciò, iniziamo oggi dalla prima canzone che ho scelto, che in realtà andiamo dalla prima in senso cronologico. Probabilmente questa è di un gruppo che ha partecipato ad Eurovision, ma manderò la loro canzone più famosa, non quella con cui hanno partecipato. Questo è un gruppo tedesco, partecipa a Eurovision nel 1979, i Genghis Khan, e questa è Moscow.
Moscow, Moscow, wir sind jetzt an die
Ah, ovviamente non ho menzionato, dandolo per scontato, parte del vostro esercizio è andare a guardarvi i video di queste performance, perché ovviamente, cioè, se non vedete i video avete perso metà della questione. Quindi se andate sul sito ondarossa.info, cercate l'Orda d'Oro, nelle note alla puntata di oggi vi lascerò i link di questi vari video. Questa era Moscow dei Gengis Khan, che in realtà sono un gruppo tedesco, quindi un po' sono outlier nella scaletta di oggi, però partiamo così cronologicamente. Questo è il modo in cui incontriamo l'Asia centrale all'Eurovision per la prima volta. Va bene, e quindi prima categoria dei consigli di oggi, libri di viaggi. Non ho tantissimi consigli, però allora, il primo in realtà libro di viaggi, e tecnicamente è una guida, la guida della Lonely Planet, l'unica guida sull'Asia centrale disponibile in italiano. È terribile, non c'è un modo di indorare la pillola, è molto vecchia. Per qualche motivo i contributor che hanno trovato per i diversi paesi non è gente che ha vissuto nei paesi e non è gente che è esperta dei paesi, e quindi è gente che ha scritto altre Lonely Planet su parti del mondo completamente diverse. Alcuni paesi sono documentati in maniera migliore di altri, ma per esempio sul Kazakistan, se voi atterrate ad Astana o Almaty con in mano questa guida non sareste in grado di muovervi, le informazioni sono assolutamente non aggiornate. Immagino non ci sia veramente un mercato per fare l'aggiornamento, però quindi il primo libro di viaggio, cioè, andate in biblioteca e guardatevelo, ha delle foto molto belle, devo dire, contiene foto molto belle dei vari monumenti, però non affidabile. Secondi libri di viaggio, due libri della stessa autrice, Erika Fatland. Erika Fatland è una giornalista e antropologa norvegese che ha viaggiato diverse volte in Russia e nei vari territori dell'Asia centrale, e ha pubblicato due libri, io ve li consiglio entrambi. Il primo si chiama Sovietistan, che è un libro dedicato alle cinque nazioni dell'Asia centrale. Lei documenta un suo viaggio che, se non sbaglio, è durato 9 mesi. Lei ha viaggiato per l'Asia centrale da donna sola, come altre donne sole che viaggiano in Asia centrale, conferma che è abbastanza sicura questa regione. In realtà la gente si stupisce molto dell'idea, però è così. E quindi lei racconta il suo viaggio, che, se non sbaglio, parte dal Turkmenistan, perché il Turkmenistan è uno dei paesi dove bisogna arrivare solamente via aereo, non si può entrare dai confini via terra se non siete cittadini. Quindi lei dalla Norvegia arriva in Turkmenistan, passa un mese mi pare in Turkmenistan e poi si sposta in Kazakistan, da lì in Kirghizistan, Tagikistan e, se non sbaglio, finisce in Uzbekistan, finisce il suo viaggio a Samarcanda. È un libro interessante perché lei, per via della sua posizione, della sua identità, ha la possibilità di accedere a una serie di soggetti che normalmente vengono esclusi dalle interviste, no? Che fanno sia storiografi che giornalisti. E queste sono donne che vivono in comunità rurali, perché in quest'area del mondo le donne di queste comunità tendono a non interagire da sole con uomini, soprattutto uomini stranieri, se non sono accompagnate da un gruppo di altre donne oppure da, per esempio, un parente uomo. E io so che per chi sta ascoltando probabilmente tutto questo sembra ovvio, cioè un'ovvietà, no? Pensare che persone di comunità diverse possano avere opinioni diverse sulla ricostruzione storica di un evento. Però io devo dire, cioè, io ricordo il momento nella mia formazione accademica in cui ho preso in mano un libro che era il prodotto di una ricerca fatta sul campo da una ricercatrice donna che è andata in Uzbekistan e ha intervistato delle donne negli anni 2000, e ricordo il contributo di questo libro essere completamente sconvolgente per una parte della storiografia statunitense sulla regione, perché per la prima volta qualcuno diceva: guardate che se voi chiedete l'opinione sull'Unione Sovietica alle donne dell'Uzbekistan, l'opinione è positiva ed è diversa da quella degli uomini. Ed è una cosa che, se voi arrivate da una formazione politica, riuscite a vedere, anche stando in università, che sì, è assolutamente ovvio, cioè mi sembrava un'ovvietà quando l'ho letto, ma ricordo la sensazione di vedere le facce attorno a me, pensare, questa è una rivelazione. E qual è il motivo per cui questa è una rivelazione? Il motivo è che noi tradizionalmente, noi come ricercatori in tante aree, la linguistica, l'antropologia, la storiografia, tendiamo a considerare le posizioni di uomini o anche delle comunità che sono le più facili da raggiungere all'interno di un paese come indicative dell'intera comunità. In Uzbekistan quello che era successo è che alla caduta dell'Unione Sovietica il governo aveva messo l'educazione a pagamento e quindi in un paese molto povero, quando si deve scegliere se mandare a studiare il figlio maschio o la figlia femmina, la scelta va nel figlio maschio. Quindi si passa da un sistema dove l'università è gratuita e gli studenti e le studentesse che sono molto talentuosi vengono inviati in istituti prestigiosi di Mosca a continuare gli studi, a un sistema in cui potete permettervi di mandare solo una persona a scuola e quindi mandate quella chiaramente ha più valore, tra virgolette. Per cui questa ricercatrice intervistava donne ormai ottantenni che avevano dottorati in astrofisica, dottorati in ingegneria, dottorati in letteratura, parlare di quella che per loro era una tragedia, delle proprie nipoti che avevano abbandonato le scuole a livello della scuola media. E questa tragedia noi l'abbiamo scoperta per caso, no? Per fortuna, perché c'è stata una donna che è riuscita a convincere la propria istituzione di ricerca della validità di un progetto che intervistava questi soggetti che di solito erano marginalizzati. Però ovviamente non solo nel caso dell'Asia centrale, cioè pensate a quante di queste storie al mondo, quante di queste interpretazioni noi non abbiamo accesso perché non riusciamo a vedere che non stiamo domandando le cose alle persone giuste. Io scherzavo prima quando ho detto scrivetemi le mail finalmente sulla nuova indirizzo mail, no? ordadoro@ondorossa.info per lamentarvi di quando dico che l'Unione Sovietica è un impero coloniale, però questa interpretazione è frutto della stessa dinamica, no? Quante volte noi parliamo di quest'area del mondo avendo in mente una rappresentazione che è mediata da un certo tipo di teoria politica che è altamente romanticizzata in Italia e in realtà non abbiamo ascoltato le voci delle popolazioni locali. Quindi, vabbè, per tornare al tema di oggi, assolutamente vi consiglio Sovietistan se vi piace come scrive la Fatland potete andare a leggere il suo secondo libro che si chiama invece Border. Border e ha anche un sottotitolo, The Border, cioè il confine, un viaggio attorno alla Russia. Quello che fa molto interessante come progetto è quello di viaggiare, cioè descrivere la Russia attraverso il modo in cui la vedono tutti i paesi con cui la Russia condivide un confine. Quindi lei parte dalla Corea del Nord e fa tutto il giro per arrivare poi fino in Finlandia e da lì tornare in Norvegia, quindi descrivere, fa quest'opera di descrizione della Russia attraverso gli occhi degli altri, no? E quindi delle relazioni che la Russia ha con questa parte del mondo. E ovviamente un viaggio anche quello lunghissimo che tocca tantissimi paesi, tanti paesi di quelli di cui vi parlo normalmente all'interno di questa trasmissione, quindi assolutamente consigliato. Vabbè, questi erano i libri di viaggi e facciamo dai subito una pausa musicale. Adesso vi metto una performance che è stata presentata quest'anno, quindi Eurovision 2024, dall'Armenia. La performer, la cantante si chiama Ladaniva, la canzone si chiama Giaco ed è una canzone che parla di ruoli di genere e di questa ragazza Giaco che non si comporta nella maniera in cui evidentemente dovrebbe. cantata in armeno, quindi un'opportunità di ascoltare questa lingua, e il video ufficiale rilasciato appunto per Eurovision 24 rappresenta la cantante mentre fa una serie di compiti tradizionalmente associati alle donne in un villaggio armeno, quindi molto molto bello anche la scenografia, i costumi, eccetera, quindi consigliatissimo. E quindi questa è la Daniva con Giaco. Va bene, rimanendo nel tema donne che non si comportano come dovrebbero, vi consiglio tre film. Il primo, presentato al Festival di Berlino nel 2022, dovrebbe aver vinto un premio e, se non sbaglio, è il primo film kazako che viene presentato a un festival internazionale del genere, o forse il primo film che viene presentato a Berlino. Comunque, un film che è stato presentato all'estero, quindi è un film che esiste almeno con i sottotitoli in inglese, e si chiama Bucket Felicità. Racconta la storia di una donna che è in una relazione abusiva. È un film che è molto grafico, rappresenta la violenza domestica in maniera molto esplicita, per cui assolutamente sconsigliato se è un argomento di cui non volete sentir parlare e non volete vedere scene di, cioè, violenza grafiche. Però è un film che in Kazakistan ha proprio fatto scalpore, perché è il primo film che tratta il tema in questa maniera così chiara. È un film che moltissime donne in Kazakistan hanno visto. Quando io ero andata a vederlo al cinema qui, l'intera sala era piena, alla terza settimana era piena di donne, completamente piena. È stata un'esperienza molto forte vederlo, ed è stata però un'esperienza molto bella vederlo circondata da così tante altre donne. Segue appunto questo film la vicenda di questa donna, e poi però la vicenda della figlia che sta iniziando ad avere una relazione, e la madre inizia a rendersi conto che ci sono delle avvisaglie nella relazione della figlia che fanno pensare che lei si incamminerà sulla stessa strada. E quindi è però un film veramente veramente bellissimo da tanti punti di vista, ecco. Uno dei punti di vista per cui è molto bello è anche la scelta linguistica che c'è dietro il film. Il film è in kazako e russo e rappresenta una maniera di parlare durante la quotidianità che è quella realistica del Kazakistan, per cui il regista ha deciso di non eliminare il russo dalla rappresentazione, di non fare questa specie di pulizia linguistica alle forme che vengono utilizzate, e quindi io penso che questo in parte sia anche il motivo per cui il film coinvolge ancora di più, perché quella che si vede sulla scena è una rappresentazione reale del paese. Quindi un film assolutamente molto bello che consiglio. Dopodiché il secondo film si intitola Destur ed è sempre un film kazako uscito nel 2023 per Halloween attorno ad ottobre. Destur significa tradizione. E questo è un film che io metterei nella categoria che si chiama Sexploitation, cioè un film in cui è un film di vendetta, è un film di vendetta ed è viene definito il primo horror musulmano a tema sexploitation, perché quello che succede è che all'inizio della vicenda la ragazza di un villaggio viene violentata da il figlio del sindaco e viene obbligata a sposarlo, e a questo punto inizia tutta una serie di vicende all'interno del villaggio che straniscono gli abitanti e che sono di natura horror, quindi vengono evocati dei demoni che iniziano a mettere in atto una vendetta. Un film che ha fatto un sacco di scalpore ed è piaciuto molto. Vi ho detto tante volte, cioè mi avete sentito parlare, se mi avete sentito in radio, di quelle che sono state il passaggio, no, di varie leggi in protezione dei diritti delle donne che sono seguite a avvenimenti abbastanza orrifici di violenza di genere nel paese, e quindi questo film è stato proprio salutato dalle donne kazake, come dalle giovani kazake, come qualcosa che era al momento di vedere. Quindi se siete delle fan di vedere uomini macisti ricevere punizioni corporali molto cruente, questo è il film che fa per voi. Chissà se lo sottotitoleranno mai, però è molto molto interessante, perché sì, poi è anche interessante il tema un po' dell'horror, però in un ambiente musulmano abbastanza tradizionale, no? Quindi ci sono tutta una serie di tropes, di luoghi comuni del film horror, come non lo so, no, il trattamento della violenza contro le donne, c'è anche la rappresentazione, no, delle vittime femminili all'interno dei film horror occidentali, che è molto sessualizzata, però presa e messa in un contesto in cui invece le donne non sono sessualizzate in questa maniera all'interno della produzione cinematografica musulmana, quindi è interessante culturalmente. E il terzo film è un film iraniano, esce nel 2014, penso che ci sia la versione con i sottotitoli in italiano di questo, si intitola A Girl Walks Home Alone at Night, una ragazza torna a casa da sola la notte, ed è la storia di una ragazza vampiressa che gira la città di Teheran in skateboard per compiere atti di vendetta contro uomini macisti che maltrattano le donne. Un film molto bello dal punto di vista anche delle scelte cinematografiche, ha delle inquadrature di Teheran molto belle, girato in bianco e nero. Poi è un film che nelle scelte cinematografiche ha una sensibilità squisitamente iraniana, mentre invece Bakit e Destur hanno un audience internazionale in mente. A Girl Walks Home Alone at Night è fatto con degli stilemi che sono tipici del cinema iraniano, quindi per esempio la velocità d'azione di questo film rispetto agli altri due è molto più lenta, ed è un commento che viene mosso spesso al film da, cioè, o perlomeno che io ho sentito muovere al film da spettatori statunitensi ed europei, perché i film che guardiamo noi hanno una velocità d'azione molto molto più alta, ci aspettiamo sempre colpi di scena, mentre qui è più sottile. Io è un film che ho apprezzato molto, lo consiglio assolutamente. D'altra parte univa, quando è uscito appunto nel 2014, univa due mie passioni, cioè storie di vendetta contro uomini macisti e l'Asia centrale, quindi non potevo perdermelo. Dato che so che molte delle mie ascoltatrici condividono con me almeno la prima di queste mie passioni, ve lo consiglio, è la storia che fa per voi. E niente, questi erano i nostri consigli di film per l'estate. Adesso facciamo un'altra pausa musicale. E a questo punto mettiamo la performance che la Russia manda a Eurovision nel 2012, che è vabbè, una scelta inspiegabile da tanti punti di vista, però mi sa che in realtà arriva secondo questo gruppo. Allora, la Russia, in un contesto in cui vengono mandate in Eurovision da anni solamente donne bellissime, magrissime, perfette, modelle, eccetera, invia un gruppo pop degli anni 60 di sei donne, che quindi quando arrivano nel 2012 sono già abbastanza anziane, che si chiamano, si cambiano il nome, si fanno chiamare le nonne di Buravoyo, di Buranovo, scusate, Buranovsky e Babushki, che è un villaggio vicino agli Urali. Quindi ci sono queste sei nonne che parlano udmurto, una lingua indigena della Russia, che si presentano sul palco portando biscotti, perché la loro specialità nel villaggio è quella di preparare biscotti. Una canzone pop in udmurto e russo, bellissima, la performance ancora una volta è meravigliosa, e la scelta veramente antitetica di inviare donne che non sono lo stereotipo di quello che la cantante pop dovrebbe essere. Quindi queste sono le Buranovskie Babushki, le nonnine di Buranovo, con Party for Everybody. E non vi aspettavate questo quando ho detto sei nonne cantano in una lingua indigena della Russia. Lo so che non era questo che avevate in mente, però siamo qui a distruggere anche questi stereotipi. Va bene, terza parte dei consigli di sempre di visione in realtà in questo caso. Passiamo alla parte documentario. Allora, primo documentario, ve l'ho già consigliato nella puntata in cui abbiamo parlato dell'architettura urbana delle città sovietiche, Soviet Bus Stops, che è un progetto di Christopher Erwig, un fotografo canadese che compie un viaggio per vari paesi dell'ex Unione Sovietica per documentare le fermate dell'autobus. In quella puntata vi ho detto che le fermate dell'autobus sono l'unico posto dove la libertà creativa di stare al di fuori dei parametri estetici che sono invece dettati per le città può essere esercitata, e quindi queste fermate dell'autobus diventano bellissime. Questo documentario ne rappresenta alcune, ci sono ovviamente delle fotografie bellissime del paesaggio di questi vari paesi e vi spiega un pochino, no, come funziona il concetto, no? Chi è responsabile per mantenerle, chi sono gli artisti che le hanno sviluppate, perché si sono sviluppate in questo modo, e anche un po' la storia del fatto che oggi purtroppo stanno venendo dismesse perché il sistema di trasporti ovviamente si sposta da questi trasporti su strada lunghissimi eccetera a trasporto via aerea, e quindi non c'è più necessità di queste fermate. Christopher Erwig ha iniziato poi un altro progetto di documentazione dell'architettura brutalista delle città del Caucaso. Dovrebbe forse aver già pubblicato il libro di questo secondo progetto, non mi ricordo se l'ha già fatto oppure se è un progetto ancora inedito, però comunque sicuramente se siete appassionati di fotografia il suo lavoro è molto interessante dal punto di vista della documentazione dell'architettura urbana dell'Asia centrale, in realtà un po' di tutta l'Unione Sovietica. Lui poi è stato molto attivo in Caucaso per un periodo. Il secondo documentario, questo documentario, scusate, è in inglese, quindi più facile, diciamo, da accedervi. Il secondo documentario è in russo, però è stato girato con la collaborazione di una troupe catalana, quindi esistono sicuramente i sottotitoli in spagnolo, castigliano e catalano esistono, non sono sicura esistano in italiano, però potrebbe essere, per chi di voi parla queste lingue, facile da seguire. Questo secondo documentario si chiama Togliatti alla deriva ed è un film che segue le vicende di una serie di ragazzi della città di Togliatti. Togliatti è una città industriale creata, se non ricordo male, negli anni 50, vicino, relativamente vicina a quella che era Stalingrado, ed è una città che viene creata per metterci una fabbrica di auto. Il motivo per cui si chiama Togliatti è che quando viene aperta questa industria di auto viene fatto con la consulenza di operai italiani metalmeccanici, penso della Fiat, quindi per, diciamo, onorare l'origine di queste persone c'è, cioè, la collaborazione con gli italiani poi continua per tanto tempo, per onorare l'origine di queste persone viene data alla città il nome di un leader del Partito Comunista, che è quello che gli rimane ancora oggi. Il film è ambientato nel 2019, questi ragazzi stanno finendo i primi anni di università e quindi racconta un po', cioè, la situazione di essere molto giovani in un contesto che comunque è molto povero, è una zona prima degli Urali nella parte sud della Russia che è molto molto povera rispetto a quello che c'è attorno e rispetto poi a Mosca. Quindi la mancanza di prospettive di questa città e poi anche alcune tragedie, cioè, personali, come per esempio il fatto che i ragazzi uomini di questo gruppo stanno per essere chiamati alla leva obbligatoria e quindi i vari loro tentativi di cercare di evitare questa cosa. Nella, diciamo, mancanza totale di prospettive per il futuro, dove all'interno della città esiste un'università di ingegneria meccanica, che è effettivamente l'unico corso, no, che viene proposto a queste persone, questi ragazzi iniziano a prendere vecchie Lada, la fabbrica di Togliatti produce Lada, e a sistemarle, cambiarle i motori per fare delle gare clandestine di auto, e quindi c'è questo diciamo processo in cui potete vedere questi ragazzi cambiare le no, fare pimping delle, delle proprie auto, cambiargli i pezzi alle Lada, decorarle, eccetera, e poi anche vi fanno vedere queste famose corse sui laghi ghiacciati. Vi avevo parlato in un altro episodio del fatto che questa è una cosa che io avevo visto fare in Siberia, di appunto gruppi di giovani che fanno corse clandestine su superfici ghiacciate dei laghi, dei fiumi. In Togliatti alla deriva potete vedere questi fenomeni. Io li ho visti fare identici, cioè era proprio un ricordo, mi ha sbloccato un ricordo che avevo, e quindi anche da quel punto di vista è carino. Altre cose che vedrete che sono interessanti all'interno del documentario sono vabbè, le decorazioni, mosaici, scelte architettoniche brutaliste della città, che di per sé non è una città particolarmente bella, però ha dei punti interessanti, e poi il coro di operai, no, il coro del dopolavoro degli operai della fabbrica, che performa varie canzoni dedicate al lavoro in fabbrica e alla fabbrica di Togliatti in particolare. E insomma è un bello scorcio, una bella rappresentazione di cioè cosa significa crescere in un contesto della periferia della Russia, e in un contesto comunque di, cioè, di povertà, però pur stando all'interno di una città che ha questa grande tradizione invece di, cioè, di operaismo, di produzione metalmeccanica e di formazione di meccanici. E quindi niente, ve lo consiglio, è molto carino, anche la colonna sonora è abbastanza bella. Arriviamo all'ultimo stacco musicale che avevo in programma, e sto parlando di quella che è la più iconica performance di un paese dell'ex Unione Sovietica all'Eurovision. Se sapete qualcosa dell'Eurovision, sapete che c'è un solo capitano, ed è lei, Verka Serduchka, Eurovision 2007 per l'Ucraina con Dancing Lascia Tumbai. Una canzone che crea scandalo, ma tutto di Verka Serduchka crea scandalo. Allora, prima di tutto, Verka Serduchka è una drag queen. È una drag queen ucraina, si presenta sul palco vestita in una maniera bellissima, cioè completamente coperta da capo a piedi di carta argentata, e canta una canzone dance in tipo quattro lingue, inglese, tedesco, ucraino, sicuramente, secondo me c'è anche del russo, ma potrei sbagliarmi. Comunque, canta questa canzone e la Russia sporge una protesta formale, perché quando lei canta Dancing Lascia Tumbai, sembra che stia dicendo Dancing Russia Goodbye, cioè praticamente salutando, dicendo addio alla Russia a tempo di ballo, quindi danzando via la Russia sarebbe, no, la traduzione. Lei si difende dalle critiche dicendo che Lascia Tumbai è una frase in mongolo che significa panna montata e che lei l'ha scelta solo perché era divertente. Questo scatena una serie di commentatori mongoli che dicono che questa cosa non è assolutamente vera, in mongolo questa frase non vuol dire niente, quindi lei ha scelto le parole solo perché l'assonanza quando le canta sono... all'Eurovision bisogna evitare slogan politici, ma lei è in grado di presentarne uno in questa maniera per assonanza con questa frase. Quindi diciamo i giudici dell'Eurovision non si rendono conto, negli anni successivi ogni critica, slogan politico, eccetera, è stato sempre, diciamo, censurato, però non se ne rendono conto e le permettono di performare. Quindi, cioè, di per sé, ovviamente, questa è una canzone che si inserisce nella grande tradizione no, di commentario politico che è la performance drag, ed è un pezzo meraviglioso che entra poi nella storia di Eurovision e nella storia delle relazioni tra la Russia e l'Ucraina di Eurovision, perché nel 2021, mi pare, dovrebbe essere quando l'Italia ha vinto Eurovision, i secondi arrivati erano questo gruppo ucraino, i Goa, che arrivano secondi con la canzone Shum, che abbiamo già sentito appunto in un'altra puntata. Quando inizia il conflitto in Ucraina, rilasciano una propria cover di Dancing Lascia Tumbai, dove la cantante appunto si presenta vestita come Verka Serduchka, e questa cosa ha appunto un valore politico molto forte nell'area e nella comunità. E la versione appunto dei Goa, no, di Dancing Lascia Tumbai, diventa una hit a sua volta a più di 10 anni di distanza. Quindi una canzone meravigliosa da una performer bravissima, e assolutamente consigliato appunto vederla. Quindi questa è Verka Serduchka con Dancing Lascia Tumbai.
Hello everybody, my name is Verka Serduchka, me is the sixth step, let's big dance.
Sieben Alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, Alulu, eins, zwei, drei, sieben, sieben, Alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, Alulu, nur eins, zwei, drei.
Tanzen! Ich liebe
es! Sieben, sieben, Alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, Alulu, nur eins, zwei, drei. Sieben, sieben, Alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, Alulu, nur eins, zwei, drei.
Tanzen! Tanzen, was хорошо! Nu, nu, nu! Malachi!
I want you see.
Okay, happy end. e non c'era veramente canzone migliore per introdurre il segmento di fine, no? di questa puntata in cui vi consiglio gli ultimi due libri. Recentemente mi è stato detto che in realtà Lordado era una puntata, è una trasmissione di linguistica, che io uso l'Asia centrale come scusa per parlarvi di lingua. Pensavo che fosse uno scherzo, invece no, era un commento serio e penso che è vero. E mi sono resa conto che lo faccio perché un concetto di cui mi avete sentita parlare tante volte è quest'idea che la lingua è uno strumento politico, ideologico. La lingua serve a costruire delle realtà, delle performance e delle pratiche culturali ed è può essere utilizzata per costruire ideologia e mettere in pratica ideologia. Ovviamente questa cosa si può fare in positivo o in negativo. E questo è un argomento che state incontrando spesso recentemente, se sentite la gente parlare di linguaggio di genere. Io sto registrando questa puntata il giorno in cui il senatore Potenti ha fatto la sua uscita sulla possibilità di mettere fuori legge la sperimentazione linguistica degli asterischi, come la chiama lui. Quindi cioè, quest'idea che la lingua sia uno strumento ideologico è un'idea che nasce all'interno della tradizione linguistica sovietica negli anni 20 e nasce nel confronto con le popolazioni dell'Asia centrale e della Siberia, cioè i comunisti arrivano nella zona, devono passare le idee comuniste alla popolazione siberiana, alla popolazione centrasiatica. Vi ho fatto degli esempi specifici di cosa ha significato questo sulla grammatica di queste lingue in una puntata sulle lingue indigene, che penso forse la quarta. E però quindi questa sistematizzazione, no, della relazione tra lingua e ideologia all'interno del mondo sovietico nasce nell'incontro tra i bolscevichi e quest'area del mondo e soprattutto viene sistematizzato prestissimo all'interno della tradizione linguistica sovietica, cosa che non è vera per la tradizione europea e statunitense, che invece stanno in un certo senso, non dico riscoprendo perché chiaramente hanno altre riflessioni, no, che si aggiungono a questo, però che sono arrivati alla stessa conclusione con decenni di veramente di ritardo e soprattutto ignorando l'apporto che è stato fatto invece da questa, dalla linguistica sviluppata in questa parte del mondo. Quindi in un momento in cui parliamo tantissimo di linguaggio inclusivo, in un momento in cui parliamo molto del rapporto tra la lingua e l'ideologia, vi consiglio due libri che parlano del tema. Il primo posso già sentire, nonostante io mi trovi in questo momento ad Astana, sento a migliaia di chilometri di distanza le mie compagne ridere perché mi conoscono e sanno qual è il libro che sto per consigliarvi. Quindi il primo libro è Marxismo e questioni del linguaggio di Stalin. Sì, lo sapeva, le mie compagne sapevano che ve lo stavo per consigliare. Questo è un libro in cui Stalin sistematizza il rapporto tra ideologia e lingua e lo fa nel particolare criticando una teoria linguistica che è proposta da un linguista georgiano, Nikolai Marr. Potremmo parlare di lui in una puntata speciale, personaggio strano. Comunque Marr, per farla veramente breve, se vi interessa mandatemi una mail e lo approfondiamo in una puntata. Marr, tra le varie teorie sulla lingua che produce, ne ha una in cui sostiene che ci sono lingue che mappano sulla classe, quindi ci sono delle lingue da utilizzare perché sono lingue della classe lavoratrice e altre che sono della classe borghese. C'è un dibattito che continua nell'Accademia Sovietica attorno a questa idea fino a quando Stalin scrive questo libro e diciamo chiude il dibattito dicendo che no, non è vero, la lingua non è una sovrastruttura perché può essere utilizzata per servire gli interessi di diverse classi e di diversi anche momenti storici, e il motivo è che può essere appunto plasmata dall'ideologia. All'interno di questo libro, per spiegare la sua posizione, Stalin fa una serie di esempi che fondamentalmente sono casi che oggi sarebbero confermati dalla sociolinguistica. Cioè, questo è un libro che negli anni 30 dice delle cose che sono accettate negli anni 70 dalla sociolinguistica statunitense, nessuno le troverebbe assurde, però ovviamente all'epoca sembravano una cosa incredibile. Quindi è un libro che trovate, è molto corto, lo trovate tranquillamente online, sicuramente nella traduzione inglese, non so, non l'ho letto in italiano in realtà, quindi non lo so, però molto molto interessante, quindi marxismo e questioni di linguaggio. Il secondo è un libro distopico, Noi, di Eugeni Zamiatin, che mi hanno detto è un libro che sta iniziando ad avere più successi editoriali. Io l'avevo letto anni e anni fa al corso di lingua russa e all'epoca era un autore totalmente sconosciuto, invece adesso no, pare che esista in una traduzione anche molto buona. Consigliato per due motivi. Il primo, puramente stilistico, è un libro scritto in seconda persona perché l'autore sta scrivendo un diario a scusate, l'autore attraverso il protagonista scrive un diario che documenta la vita in questa società per gli umani del futuro, e quindi è semplicemente bello leggere un libro scritto in questa maniera così strana. E la seconda motivazione per cui lo consiglio è che è il romanzo che, a voler essere proprio gentili dirò, ha ispirato George Orwell 1984. Dico così perché c'è chi crede che Orwell abbia plagiato questo libro. La vicenda editoriale del libro è che Zamiatin lascia l'Unione Sovietica a un certo punto, si trasferisce in Inghilterra. Io non mi ricordo come questo è successo, ma Orwell sa di quest'opera e la fa tradurre e ne cura l'edizione, quindi Orwell è a conoscenza di questo libro. Ci sono studiosi di letteratura che sostengono che la somiglianza tra le due opere è più alta per poter essere giustificata solamente dal fatto che, ok, in fin dei conti questi sono due libri che utilizzano il genere della letteratura distopica e seguono più o meno gli stilemi del genere. È più alto di quello, cioè se leggerete il libro vi rendete conto che la trama è praticamente la stessa. Quindi sì, no, Orwell è stato molto ispirato da Noi di Zamiatin, chiaramente ha inserito una serie di cose sue, la discussione sulla neolingua Orwell la amplia molto di più di Zamiatin, e quindi consiglio Noi perché è bello come libro, perché vedrete secondo me una riflessione su il funzionamento dell'ideologia nel concetto di lingua, che è più sofisticato di quello che fa Orwell, e perché come linguista magari stupirà qualcuno, ma io devo dire la descrizione di come funziona la neolingua di Orwell è secondo me molto superficiale, molto molto superficiale. È un libro che quando dico di essere linguista spesso la gente mi cita e mi fa molto strano notare che c'è chi pensa che la descrizione del cambiamento linguistico che lui fa funzioni in quella maniera letteralmente, e quindi non capisco perché Orwell abbia deciso di tagliare, no, gli angoli attorno a una discussione che poteva essere molto più sofisticata, molto più complicata. Però vabbè, questo è tutto un altro argomento, però c'entra in questo grande secchio che è il concetto di linguistica, cambiamento linguistico e potere ideologico della lingua, di cui vi parlo spesso. Quindi, per ricapitolare, Marxismo e questioni di linguaggio di Stalin e Noi di Zamiatin. Con questo vado a chiudere, questa era una puntata che io avevo iniziato pensando andrò a consigliare solo cose da leggere, figurati, finirà in 20 minuti, come al solito penso di aver sforato l'ora, però vi lascio per due mesi d'altra parte e quindi ci stava una puntata un po' più densa, e quindi vi ricordo che questa è l'ultima puntata dell'Orda d'Oro prima della pausa estiva. Noi ci rivediamo il 25 di settembre. Se avete domande, dubbi, curiosità, volete delle puntate particolari prima di quella data o volete scrivermi per dirmi che non capisco niente di George Orwell, potete farlo a ordadoro@ondarossa.info. E state ascoltando Radio Onda Rossa sulla frequenza 87.9 o in diretta dal sito ondarossa.info. Ciao ciao!
Facebook.